redigio.it e la storia continua. Alla prova del ponte. Parliamo del purgatorio, speriamo di salvarci. Né Enea e né Paolo. Nel 12° capitolo della seconda epistola ai Corinti 2:4 si parla di un uomo rapito sino al terzo cielo. È il nucleo della Visio Pauli, è traduzione e rifacimento dell'originaria Apocalisse di Paolo, due versioni della quale risalgono al IV secolo, e fu famosa in tutto il Medioevo e vi allude anche Dante quando nell'inferno si lamenta: io non Enea, io non Paolo sono. Secondo 32. E in un manoscritto trecentesco della Visio vediamo che sopra quel fiume, che era infernale, vi è un ponte per il quale passano le anime giuste e molte peccatrici sono immerse ciascuna secondo il proprio merito. Ma tra le varie esperienze visionarie cristiane radicate nel patrimonio apocalittico della Chiesa antica, l'immagine del ponte che più ha influenzato la posteriore letteratura si trova nel Dialogorum Libri di Gregorio Magno, che è del VI secolo. Qui un soldato, intrapreso un viaggio ultramondano, parla di un ponte al di sotto del quale scorreva un fiume nero e caliginoso che esalava una nube dal fetore insopportabile. Attraversato il ponte, però, si incontravano prati verdi e armoniosi, ornati di erbe e di fiori profumati, nei quali erano radunati uomini vestiti di bianco. Qualche anno dopo, prima Gregorio di Tours, nell'Historia Francorum, riportando la visione dell'abate Sunniulfo, racconta di un ponte sopra il fiume e così stretto e a stento poteva contenere in larghezza l'orma di un solo piede. Nella costruzione visionaria dell'aldilà medievale ebbe un ruolo di primissimo piano la cultura monastica irlandese. È del IX secolo la Visio di un santo Adamnano, il quale nel suo viaggio all'inferno vede un ponte enorme e altissimo posto su una valle abitata da 8 serpenti. Qui il santo irlandese assiste al passaggio di 3 anime. Quella di un giusto che l'attraversò senza fatica, di un uomo convertitosi tardi ai precetti divini, per il quale il ponte era stretto al principio ma largo alla fine, e al contrario, il ponte era largo al principio e poi si stringeva per l'anima di colui che aveva ascoltato la volontà divina ma non l'aveva adempiuta. Nel Purgatorio di San Patrizio, scritto negli ultimi decenni del XII secolo e poi tradotto in molte lingue, il protagonista, Owen, viene condotto dai diavoli a un ponte altissimo, stretto e scivoloso, posato su un fiume di fuoco. Stupisce l'attenzione al dato geografico e, in più generale, la precisione con la quale sono descritti i vari scenari. Con il Purgatorio di San Patrizio siamo alle prove tecniche di trasmissione della nascita del Purgatorio descritteci da Jacques Le Goff. La meta è una sola ed è l'epoca del grande slancio, durante la quale la geografia vista da Owen diviene una mappa dettagliatissima dell'itinerario da compiere per giungere all'unica meta che conti veramente, il paradiso. Quasi a voler indicare, come ha spiegato qualcuno, la strada alle schiere di spiriti tradizionalmente votati a non trovare requie e inoltrare a dare a quanti in quelle schiere credevano una prova attendibile e concreta dell'esistenza della percorribilità di un simile cammino. La strada è segnata, in senso letterale, alle varie masnade o schiere di anime dannate guidate da Arlecchino, Diana, Artù e chi per essi. Non resta che percorrerla. Della stessa epoca è la visione che ebbe Tundalo, o Tantalo, o Tugdalo. Qui il ponte, lungo 2 miglia, passa e largo un passo, coperto di chiodi e punte acuminate. Non è un passaggio per l'aldilà, ma un elemento della raffigurazione dell'inferno, anzi, un instrumentum persecutionis dei peccatori, mentre non ha effetti negativi per le anime pie. Coeve sono anche le visioni di Turcillo, dove il ponte è posto tra purgatorio e paradiso, di Alberico dei Sette Frati, dell'abate Gioacchino, e in quest'ultima vediamo che le anime dei giusti, che non vengono precipitate dal ponte nel fiume di zolfo e fuoco, ma corrono veloci come aquile e giungono a un muro di bronzo oltre il quale abita gente felice in un meraviglioso giardino.